Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, puntata tutta dedicata al gioco, quella di questa sera. Iniziamo parlando del bridge, che costretto a trasferirsi online per la pandemia spinge la digitalizzazione degli over 65, contribuendo ad alleviare il loro isolamento sociale. Parleremo anche di videogiochi come nuova leva di marketing nel mondo della moda, ma non solo, ci sono molti casi che fanno scuola. Riflessione finale dedicata invece a cashback e lotteria degli scontrini: in che misura iniziative come queste accelerano la trasformazione verso la cashless society.
Siedi, ma che mi insegna il bridge? Ma signor Conte, io non so come ringraziarla, veramente le do tanto disturbo. Io le sono grato di tutto, le voglio bene, sa. Che farei io senza di lei, signor Conte? Lei mi ha aperto proprio lo spiraglio ad una vita fantastica, grazie.
Allora si
Conte.
Comincia?
Pronti.
Ecco, prima di tutto devi ricordarti che il vero signore lo si riconosce da come si comporta al tavolo da gioco. Quindi controlla sempre il tuo atteggiamento, i tuoi gesti, l'espressione del tuo viso. Né gioia né dispetto devono trasparire dai tuoi lineamenti. Freddo, impassibile, distaccato, capito?
Senz'altro, freddo, impassibile, distaccato.
Dunque, ed ora, dopo i principi generali, parliamo del bridge in particolare. Alza.
Ah, io che...
Non si guarda la carta. Scusi. Alza un'altra volta. Il bridge viene giocato con 52 carte, tra quattro persone, due contro due, disposte intorno al tavolo secondo i punti cardinali: nord, sud, est, ovest. Il mazziere, sì, dopo aver distribuito 13 carte a testa, ha il diritto di dichiarare per primo il proprio gioco.
È un vantaggio?
No, una regola.
Sapete che in Italia ci sono circa 2 milioni di persone che praticano il bridge, un gioco che è anche uno sport, l'unico gioco di carte riconosciuto dal CONI, palestra per la mente per tutte le età e grande occasione di aggregazione e socializzazione per gli over 65 attraverso i circoli sparsi in tutta Italia. Più di 300 le associazioni che fanno capo alla Federazione Italiana Gioco Bridge, oltre 20.000 gli iscritti che di punto in bianco si sono trovati in questi mesi davanti alla sfida digitale imposta dalla pandemia, con l'obiettivo di riuscire a giocare online recuperando parte della routine pre-Covid. Il bridge diventa la spinta gentile, diciamo così, verso la digitalizzazione di quella parte di popolazione a rischio isolamento sociale in questo periodo. In questo contesto abbiamo raccolto la testimonianza di Nicoletta Gentile, uno degli oltre 500 arbitri federali di bridge, impegnata in prima linea con grande passione. La sentirete in questa attività di digitalizzazione dal grande impatto sociale.
Tutto questo è iniziato proprio a marzo. A marzo, da un giorno all'altro, non potevamo più andare al circolo. Questa grande comunità, che è fatta sì di persone anziane, però ci sono anche molti giovani, e noi speriamo sempre che il bridge sia sempre in evoluzione, che ci siano sempre persone giovani che vengono anche a giocare. Però il grande zoccolo duro sono persone che sono abbastanza avanti nell'età. E improvvisamente ci siamo trovati senza la possibilità di poter giocare. Ci siamo avvicinati anche noi a internet. Internet ci proponeva due piattaforme fondamentalmente, una che si chiama FanBridge e una BBO, su cui si poteva giocare online. All'inizio è stata vista questa cosa come una roba più che altro per allenamenti, per già giocatori esperti. Però anch'io, che ero tra l'altro nel precedente lockdown, non ero neanche a Milano e ricevo tutte queste telefonate di queste persone, dice: ma io vorrei provare a giocare, ma cosa faccio, cosa posso fare? E lì è iniziato questa operazione di digitalizzazione per persone inesperte. E sono stati fondamentali figli e nipoti che sono arrivati affiancati al parente anziano, si sono messi e hanno iniziato a preparare la possibilità di poter fare questo gioco online. Poi addirittura io mi sono messa la possibilità da remoto di poter inizializzare, diciamo, a giocare le persone, E piano piano la cosa è diventata sempre più interessante, sempre più numerosa. Adesso facciamo ma tantissimi tornei. Il mondo del bridge online adesso è enorme. Nei momenti di punta, verso sera, ci sono 50-60 mila persone collegate e c'è la possibilità poi ognuna al suo piccolo giro, per cui praticamente anche noi ritorniamo a essere il nostro circolo. Noi della Canottieri Milano, per esempio, abbiamo due tornei su questa piattaforma che si chiama BBO, che giochiamo uno al pomeriggio, uno alla sera. Un altro pomeriggio abbiamo un torneo invece solo per delle persone che sono accomunate da una volontà di volontariato e di beneficenza, e quindi facciamo anche un torneo a favore di un'associazione, che anche questa è una cosa bella perché giochiamo, ci divertiamo, passiamo il tempo e facciamo anche del bene. Le cose che mi sono successe sono state buffissime, carinissime. Ecco, la cosa, per esempio, innanzitutto, ecco, il gioco online ovviamente ha un costo limitatissimo. Per fare una partita che dura un paio d'ore, forse anche di più, €1, €1,20, però c'è la diffidenza totale sul fatto che bisogna dare i soldi online. E questo è stato il primo grosso ostacolo che ho trovato. Però anche questa cosa, sempre col supporto dei parenti più giovani e tutto, è stato superato. E poi si è incominciato a giocare. A quel punto, tutto diciamo, l'accanimento e la volontà di giocare che c'era al tavolo si è rivolta verso il computer. Si gioca e per comunicare tra di noi c'è una chat dove si dicono quello che uno pensa del proprio avversario e diventa una cosa divertente ed è un passatempo veramente molto interessante e molto piacevole.
Ricordiamo che il bridge ha anche una funzione sociale, perché il bridge crea aggregazione, crea socialità in una fascia d'età delicata, insomma.
Assolutamente sì, e poi c'è il fatto che comunque è un'attività intellettuale, comunque c'è strategia, c'è pensiero, c'è comunicazione, ci sono un sacco di componenti che fanno di questo divertimento, di questo passatempo, una cosa che invece può aiutare un anziano, può aiutarlo perché lo fa socializzare, gli fa muovere il cervello, lo impegna e dà soddisfazioni. Ecco, in tutto questo primo pezzo la federazione si stava prendendo le misure, non sapeva che cosa si potesse fare per poter sfruttare questo supporto per poter fare anche dei tornei, diciamo, federali. Ecco, adesso invece è uscita questa nuova piattaforma che è molto interessante ed è molto divertente, che si chiama Real Bridge, che è stata sviluppata in Inghilterra ed è in Italia solo dal 20 di dicembre, dove i tornei si fanno e le persone si vedono, cioè è come essere su una piattaforma Zoom, cioè ci si vede e si può parlare e nella piattaforma ci si vede sullo schermo il tavolo di gioco. Quindi giochi, però vedi il tuo partner e i tuoi avversari. Questa è una cosa molto bella, devo dire che all'inizio è stata un po' difficile anche per noi e per me, perché tutte le istruzioni erano in inglese, quindi abbiamo seguito queste lezioni in inglese, supportate dalla federazione che ci ha aiutato. Poi molto presto sono arrivate le traduzioni e quindi adesso abbiamo anche degli esperti italiani. E adesso piano piano stiamo cercando di andare avanti e aprire sempre di più questo gioco che è meraviglioso, che è entusiasmante, che ci fa passare anche in questi momenti così complicati, delle ore serene e divertenti.
Immagino tra i partecipanti al suo circolo qualcuno per la prima volta ha preso in mano un tablet, un computer, spinto da questa necessità, da questa volontà di riuscire a partecipare.
E ci sono state cose molto carine. A Natale ci sono stati dei giocatori che mi hanno detto: ah, io ho chiesto il computer per giocare con lo schermo grande, per poter vedere meglio e poter giocare di più. Ecco, una cosa che era impensabile magari l'anno scorso, che una persona di quell'età come regalo chiedesse un computer, ecco.
Qual è l'età massima di uno dei suoi partecipanti che ha istruito lei e che adesso utilizza il digitale per giocare?
Ah, guardi, ci sono sicuramente ultra novantenni, 92, 93 anni hanno anche, sì, ci sono, sì. L'altro giorno mi è piaciuto tanto una signora che non ci vedeva tanto, proprio non ci vede, e mi ha fatto una tenerezza, ma è stata anche molto carina perché mi ha detto: ma io settimana prossima ho l'iniezione per la maculopatia, ci sentiamo tra 10 giorni e vedrai che potrò giocare. Ed è una signora ultra ottantenne, ecco.
Sapete qual è stato il videogioco del 2020? Si chiama Among Us. Chiunque abbia un adolescente nel proprio raggio d'azione sa di cosa sto parlando. In pochi mesi è diventato uno dei giochi simbolo della pandemia. Uscito da circa 2 anni, è esploso per l'esigenza di socialità dettata dal lockdown. Among Us è un party game, si gioca online in gruppi di massimo 10 giocatori ed è diventato il simbolo della riscoperta dei giochi di società. Semplicità, grafica buffa e accessibilità estrema hanno fatto il resto. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, parliamo di consumi e videogiochi, nuova leva di ingaggio per il marketing.
La priorità assoluta è dominare questo mercato.
Noi abbiamo bisogno di premere sull'acceleratore, con la competizione spingere gli operatori a fare sempre di più.
L'uomo deve rimanere al centro delle scelte e deve sfruttare tutto quello che in questi anni l'uomo ha fatto per far sì che le tecnologie e l'intelligenza artificiale possa aiutarlo nel prendere le migliori scelte possibili.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Essere e avere.
Hanno preso la TV, 2 laptop, 4 hard disk esterni, la PS2, la PS3, l'Xbox, l'Xbox 360, il Nintendo Classic, il Super Nintendo, il Nintendo 64 e anche la Wii.
Ci piacciono i videogiochi.
È vero, i giochi hanno preso Halo, Halo 2 e Halo 3. Call of Duty, Call of Duty 2 e Call of Duty 3, Rock Band, Rock Band 2, Final Fantasy dall'1 al 9, La Leggenda di Zelda, La Leggenda di Zelda l'Ocarina del Tempo, La Leggenda di Zelda Principessa di Twilight, Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, Mario e Sonic e Giochi Olimpici Invernali. E Miss Pac-Man.
Videogiochi vari.
Focus sui trend.
Il fenomeno gamification non è nuovo nel mondo dei consumi, ma con l'evolversi, l'espandersi del settore dell'industria del gaming e anche con l'affinarsi soprattutto delle sue tecnologie, ha assunto una nuova dimensione, uno spazio sempre maggiore nelle strategie di marketing, di comunicazione e di business to core. Soprattutto ha conquistato nuovi modi per interagire con il mondo fisico e lo testimoniano i casi che ha selezionato per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Il primo caso riguarda un colosso dell'industria alimentare, raccontaci.
Riguarda Hellmann's, in particolare la divisione canadese di questo storico marchio di condimenti e salse dell'Unilever, che la scorsa estate ha trovato un modo, diciamo, divertente per sensibilizzare le persone contro lo spreco di cibo. Cosa ha fatto? Ha creato una sua isola dentro un videogioco, che è il videogioco di simulazione di vita Animal Crossing, famoso di Nintendo, nell'ultima serie New Horizons. In questo gioco bisogna creare una propria isola e nella sua Hellmann's ha messo tante cose da esplorare per i giocatori, ma soprattutto ha dato la possibilità per una settimana di convertire quelli che sono rifiuti alimentari virtuali delle attività del gioco in cibo reale per persone bisognose. Hellmann's ha donato lo stesso numero di pasti a Second Harvest, che è invece un grande ente di beneficenza canadese proprio per il recupero degli alimenti. Hanno donato 25.000 pasti.
Con il prossimo caso andiamo nel mondo della moda, forse il settore che ha saputo meglio declinare questa tendenza, grazie anche alla sperimentazione di un brand visionario come Gucci, che addirittura sulla propria app ha un'intera sezione dedicata ai videogiochi, la Gucci Arcade. Sentiamo invece questa nuova iniziativa, in cosa consiste.
È una iniziativa legata a una collezione in edizione limitata che Gucci ha appena messo a disposizione insieme a The North Face. I due brand hanno scelto come palcoscenico il videogioco Pokémon Go, che è quello per console di gioco mobile, no, con la realtà aumentata. E questa collezione, che si chiama The North Face for Gucci, è disponibile quindi sia nei negozi pop-up, no, i Gucci Pins sparsi in tutto il mondo, ma anche in più di 100 Pokestop, che sono invece dei luoghi virtuali collegati sempre tramite la realtà aumentata di questo gioco, no, ai negozi reali di Gucci. Per l'Italia, per esempio, è nella boutique di Via Monte Napoleone a Milano, la boutique di Gucci. E quindi in questo caso si uniscono reale e virtuale, non solo come operazione di comunicazione, perché tra i tanti capi e accessori della collezione, in particolare le t-shirt, i cappelli e gli zaini, sono stati trasformati proprio in design digitale da utilizzare per gli avatar dei giocatori di Pokémon Go, che possono dentro al gioco collezionare questi tre indumenti e farli indossare come delle skin, quindi abiti virtuali, ai loro personaggi mentre giocano.
Questa contaminazione di settori, questa invasione del mondo reale, diciamo così, viene sfruttata anche dai big player dei videogiochi. Parliamo di un riferimento come Xbox.
Sì, per il lancio della nuova console di gioco, la Series X, che c'è stata a novembre, Microsoft ha impostato tutta la campagna pubblicitaria sullo slogan Power Your Dreams e quindi sull'idea di potenziare i sogni grazie alla nuova generazione di videogiochi. Hanno utilizzato i sogni veri di alcuni videogiocatori famosi, naturalmente, dopo che questi hanno trascorso del tempo insieme alla nuova Xbox Series X. Hanno predisposto proprio un vero laboratorio scientifico che ha registrato l'attività neurale utilizzando una tecnica di sogno lucido con la quale i ricercatori in pratica riescono a parlare con i soggetti mentre questi sono in uno stato di sonno leggero e così tengono traccia dei sogni. Ed è diventato materiale grezzo che poi viene utilizzato per la campagna. In particolare per lo spot di dicembre che si chiama Lucid Odyssey, i sogni, che sono della giocatrice Moonlight Wolf, sono stati poi rimaneggiati, immaginati e trasposti in un cortometraggio dal regista neozelandese Taika Waititi, per capirci è lo stesso che ha fatto il film Thor Ragnarok e Jojo Rabbit, è molto famoso. E in questo spot, che è spettacolare, è assurdo, proprio come solo i sogni possono essere, Moonlight Wolf recita come se stessa nel laboratorio e per tutto il film la narrazione è stata costruita con l'audio originale, quello registrato durante il laboratorio, no? Lo studio del sogno.
Lo trovate come sempre sulla nostra pagina Facebook. Ultimo caso, Isabella, creatività e co-creazione all'insegna del gaming per il settore automotive. Di cosa si tratta?
Si tratta di Fordzilla P1. Ford, già dal 2019, no, ha un suo team di esport, cioè di giocatori professionisti di gare automobilistiche però virtuali. E con questo team ha realizzato un progetto speciale perché ha dato vita vera, vita reale, alla prima auto da corsa nata digitale, che è appunto la Team Fordzilla P1. Quindi il progetto ribalta quello che succede di solito, no, nei videogiochi, cioè la trasposizione in digitale delle auto vere, no? E qui è iniziato tutto a marzo, quando i designer della Ford hanno lanciato dei sondaggi su Twitter nella comunità dei loro giocatori per scegliere le caratteristiche che quest'auto avrebbe dovuto avere, non so, il motore, la cabina di pilotaggio, ecco, anche cose molto specifiche. Alla fine hanno raccolto 250.000 voti e ad aprile hanno iniziato la fase creativa e i designer della Ford hanno messo assieme il progetto e in sole 7 settimane lo hanno realizzato come un prototipo a dimensione reale ed è un'auto proprio spaziale, mi viene da dire, ha una struttura che è monoscocca, è parzialmente coperta con un tettuccio trasparente che sembra quello dei jet da combattimento, il davanti invece è molto elegante, simile a una GT, insomma comunque se volete si può ammirare nel video di presentazione perché è stata lanciata il 16 dicembre a livello globale in diretta streaming e quest'anno hanno in programma di metterla proprio in pista, sia nelle gare di eSport, quindi nella sua versione digitale, sia invece sui circuiti reali per provarla come auto.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci a tutti.
Il consumautore.
5,8 milioni di cittadini iscritti, 63 milioni di transazioni sono i numeri dell'operazione cashback riferiti solo al mese di dicembre, sono già cresciuti considerando anche gennaio, anche fatta la tara, diciamo così, sui malfunzionamenti, le polemiche, dagli assembramenti pre-shopping ai rimborsi, è un'operazione che, unita a quella della lotteria degli scontrini, che non è ancora partita, quindi qui altre polemiche, segna comunque un cambiamento. Questo è il tema della riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ciao Francesco, ben trovato, da dove partiamo?
Ciao Maria Luisa, partiamo da questo che è davvero un cambiamento epocale, no? È un comportamento quotidiano che possiamo considerare anche minimo, ma per noi italiani è davvero un salto in una dimensione nuova che credo sia stata fortemente facilitata sia dal lockdown che da un 20% più o meno degli italiani che hanno accettato finalmente l'idea che il digitale esiste e che anche le forme di pagamento, di acquisto, di consumo possono passare attraverso il digitale. Quindi credo che questo sia il primo elemento di scenario che dobbiamo sottolineare, un cambiamento che era nell'aria e che però è esploso come tanti altri.
Oltre il 30% del transato in contanti, ci dicono i dati, viene evaso, ma non c'è solo l'evasione, non è questione solo di evasione, il contante ha un costo, secondo Banca Italia tra stampa, distribuzione e sicurezza 7,4 miliardi di euro l'anno, quindi circa mezzo punto di PIL, sono tutti elementi che vanno tenuti in considerazione per questa svolta.
Assolutamente sì, e guardando diciamo la reazione di noi consumatori, io aggiungo anche un aspetto più psicologico che ci riguarda un po' tutti. Cioè in passato il problema della richiesta dello scontrino fiscale non era solo diciamo fraudolento, ma molto spesso era legato a una percezione che avevamo magari quasi di tradire il commerciante di fiducia, il ristoratore che conosciamo bene, che nel momento in cui non batteva lo scontrino dava quasi per scontato che noi no, accettassimo questo comportamento, e purtroppo era difficile no, tradire questa attesa, e tutto questo invece è stato superato d'amblée, e quindi questo credo che sia uno dei motivi di questo rimbalzo così importante anche nei numeri.
Per le giovani generazioni, tra l'altro, guardando in avanti, il contante già oggi non esiste.
È così già per i millennial, ma se parliamo della generazione Z, che quindi comincia a entrare anche proprio nel mondo del consumo, dell'uso delle carte o di forme che sono sempre più immateriali, per loro davvero il tema non si pone, cioè per loro è tutto assolutamente liquido, è tutto digitale, e quindi tutto questo diciamo anche nei prossimi anni si consoliderà, proprio perché per loro è normale che non ci sia il contante, tra l'altro anche risolvendo dei problemi di sicurezza, no? Del non portarsi dietro il denaro, ecco. Quindi è davvero una rivoluzione copernicana.
Guardando anche all'iniziativa prossima della lotteria degli scontrini, questo elemento di gioco, fortuna, è una novità per l'Italia, non è così per altre culture?
Non è così per altre culture. Io ricordo di aver segnalato già una decina d'anni fa questa idea, che è stata introdotta per la prima volta al mondo a Taiwan, e quindi in una cultura come la nostra, che ama tutta la dimensione della fortuna, del destino, e quindi anche del bingo piuttosto che della lotteria, e credo che questo sia un ulteriore elemento che ci aiuterà ad accettare questo cambiamento in modo anche ludico e gratificante.
Grazie a Francesco Moracce, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.